momento di oggi. Con il telefono Maurizio Donato, economista. Ciao Maurizio.
Ciao, buongiorno.
Grazie alla tua disponibilità. Aiutaci a capire un pochino meglio di cosa si tratta, no? La notizia è quella dell'acquisizione, tra virgolette, insomma, perché di solito quando qualcuno acquisisce qualcun altro la paga, no? Comunque, da parte di Intesa San Paolo, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Intesa San Paolo ha firmato con i commissari liquidatori della Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto al prezzo simbolico di un euro di alcune attività e passività e alcuni rapporti giuridici facenti capo alle due banche venete, con autorizzazione unanime del consiglio amministrazione. Si parla di operazione di salvataggio delle due banche. A noi sembra un grande affare a pochissimo prezzo per Intesa San Paolo, però insomma, da profani ci affidiamo a te per capirne qualcosa di più.
Beh, i profani, come dici tu, ci beccano spesso, perché non c'è dubbio che si tratta di un buon affare in cui sono coinvolti diversi attori, a cominciare naturalmente dalle banche, e la parola che hai detto, alcune attività, è un po' la parola chiave, cioè ci sono attività redditizie e queste attività Intesa San Paolo ha inteso acquistarle, sia pure alla cifra simbolica di un euro, e ci sono attività che sono andate male, sono crediti o irrecuperabili o difficilmente recuperabili, e qui è il punto, se vuoi, politico della questione, che i debiti irrecuperabili, quelli Intesa San Paolo ha detto non li compro, quelli la bad bank se la accolli lo Stato italiano, cioè i contribuenti, e noi invece prendiamo solo quello che ci interessa. Allora, è interessante perché credo possano venire fuori questioni che riguardano almeno tre soggetti: il governo italiano, l'Unione Europea e la crisi in generale. E se vuoi, diciamo qualche parola su ognuna di queste questioni.
Certamente, certamente.
Beh, la prima questione riguarda il governo italiano, cioè l'idea che ci siano fondi pubblici a disposizione, lo dico come battuta, è una buona notizia, perché evidentemente tutte le volte che vengono rivolte richieste al governo per interventi vari, che ne so, per finanziare il contratto dei dipendenti pubblici, oppure per andare incontro alla lotta contro la povertà, oppure per tutti i servizi sociali, tutte le volte ci si dice che i fondi non ci sono. Quindi sapere invece che tutto questo non è del tutto vero, ma che da un certo punto di vista le risorse ci sono, possiamo dire, facendo una battuta, è una buona notizia. Quindi, per esempio, se una forza politica o anche i movimenti sociali di opposizione chiedessero al governo di abbassare drasticamente l'IRPEF sui lavoratori dipendenti, quella che doveva essere un po' la terza fase del progetto di riforma fiscale del governo già Renzi, e per il quale hanno sempre detto ma lo faremmo volentieri, ma i fondi non ci sono, bene, a questo punto noi sappiamo che il governo italiano, lo Stato italiano, non sta messo così male, perché quando si tratta di saperle chiedere le cose, i fondi ci sono, e quindi questa è una prima notizia, abbiamo fondi pubblici.
È interessante saperlo quando magari chiuderanno, non lo so, adesso faccio una battuta un po' populista, il prossimo ospedale, perché non ci saranno soldi, no, per finanziare la sanità, oppure taglieranno le prestazioni sanitarie. È interessante sapere che esistono fondi pubblici a disposizione. Bene.
Poi l'altra questione riguarda direttamente l'Unione Europea. Allora, spesso e giustamente noi nel senso di la sinistra d'opposizione, i movimenti sociali, persone che comunque esprimono un punto di vista critico sulla società, abbiamo molte critiche da fare all'Unione Europea, eppure in alcuni casi può capitare, non è sorprendente, alcune regole dell'Unione Europea sono migliori di quelle precedentemente adottate dagli Stati nazionali. Il bail-in è una procedura di risoluzione delle crisi, dal mio punto di vista, migliore, favorevole rispetto al bail-out. lo abbiamo detto tante volte, quando una impresa va male, quando un'impresa chiude, e in questi casi quando una banca va male, non si può chiedere, ed è lo stesso discorso di prima dei fondi pubblici, questa volta detto non sotto forma di battuta, quando le imprese vanno male devono essere loro a rimetterci, e tutto questo anche al di là di quelli che sono, che possono essere risvolti penali, perché pare che ce ne siano in questi casi. Qui invece, dal giorno in cui è stato approvato il bail-in, c'è stato un susseguirsi di articoli sulla stampa che dicevano ma no, non è possibile, non è giusto, mentre io credo personalmente che il bail-in sia meglio del bail-out, cioè non si possono chiamare i contribuenti a risanare situazioni che le imprese, magari non tra virgolette per colpa loro, ma semplicemente perché la crisi va in questo modo, abbiano contribuito a creare. C'è la questione degli obbligazionisti, ma lì anche in questo caso io ho un punto di vista leggermente diverso da quello che sento andare per la maggiore, poveri piccoli risparmiatori. Beh, insomma, quando si tratta di guadagnarci, i poveri piccoli risparmiatori mi sembra che non si facciano tanti problemi a prendere i soldi senza chiedersi da dove vengono. E quando fai un affare e le cose vanno male, beh, vanno male, insomma.
Insomma, sono spunti interessanti e di riflessione. A noi questa vicenda, Maurizio, ricorda tantissimo, sempre da, diciamo, un po' da profani, nel senso da non conoscitori della tecnica, un po' la vicenda di Alitalia del 2008, no? Era il 2008, mi pare, sì. La famosa divisione in good e bad company, ai privati va quello che di buono rimane, per poi nel caso dell'Italia devastarlo ulteriormente, ma questa è un altro tipo di storia, e al pubblico, allo Stato, ai contribuenti vanno le passività. Questo però è un metodo che insomma poi tutto viene giustificato con la salvezza degli, no, delle infrastrutture nazionali, che poi in realtà sono anche se private, perché le due banche venete erano due banche private, correggimi se sbaglio, no? Quindi insomma è un metodo, questo, che voglio dire non è eccessivamente, cioè qual è la priorità? Salvare ovviamente per i posti di lavoro, ma le infrastrutture, oppure essendo purtroppo in un mercato che è libero e governato da norme capitalistiche, forse il ragionamento dovrebbe essere: ma per quale motivo il governo deve intervenire in questo modo? A questo punto nazionalizzi, cioè se l'intervento del governo è sempre quello di accollarsi le perdite salvaguardando l'interesse dei privati che poi portano avanti più o meno bene, no? Allora forse non è meglio nazionalizzare a questo punto la struttura, la banca, la compagnia che si vuole salvare?
Beh sì, non c'è dubbio, se l'alternativa deve essere ai privati soltanto gli affari che vanno bene e al pubblico o al privato, che non è proprio esattamente la stessa cosa, ma comunque per capirci, le cose che vanno male, sì, credo anch'io che la cosa migliore sia procedere sul piano della nazionalizzazione. Tuttavia qui c'è un aspetto ancora più interessante, che era il terzo punto che avevo indicato, cioè good company, bad company, la parte di business e la parte che va male. Io comincio a pormi il problema di come sia e di come vada evolvendo il rapporto fra attivi e passivi nella dinamica dell'accumulazione capitalistica. Cioè, voglio dire, finché si tratta di pensare che fra 100 affari che vanno in porto uno ne va male, allora il bilancio potrebbe essere tale da dire: d'accordo, cerchiamo solo di evitare che i costi degli affari andati male pesino esclusivamente sulle spalle dei lavoratori e andiamo avanti così. Però l'impressione è che nel caso delle banche, quelli che vengono definiti i non performing loans, cioè crediti incagliati, deteriorati, esigibili, ma più in generale tutto quello che riguarda l'attività anche produttiva e che però non può essere completamente valorizzato perché non c'è più la possibilità che tutto quello che produci venga venduto in modo profittevole. Cioè, se il rapporto fra le cose che vanno bene e le cose che vanno male comincia a essere molto sbilanciato sul secondo versante, io non so questa storia come va avanti. Cioè, il professor Giavazzi, che è l'alfiere in qualche modo del pensiero capitalistico, leggevo sul Corriere della Sera, immagino l'abbiate commentato nella vostra rassegna stampa, ha detto: vabbè, il governo ha fatto bene perché almeno abbiamo risolto un problema, adesso non si potrà più dire che le banche italiane vanno male, adesso abbiamo messo a posto le banche. Ecco, io non credo che sia così. Cioè, credo che a 10 anni dallo scoppio della crisi il vantarsi attraverso artifici contabili di avere fatto uno più 0,8 anziché più 0,7 non ci dia la possibilità che siamo fuori. Quindi non credo che queste decisioni del governo poi risolvano. Sicuramente sono un buon affare per Messina e per Intesa San Paolo, però è evidente che non puoi ogni volta trovare un escamotage, come dicevi, una volta per l'Italia, una volta per Veneto Banca e per la Popolare di Vicenza. Cioè, c'è da chiedersi se davvero è un sistema in cui tutti vanno avanti e c'è qualcuno che rimane indietro, che è la narrazione dominante, per cui dovremmo solo stare un po' più attenti a quelli che rimangono indietro, o se per caso non stia succedendo il contrario, che pochi grandi gruppi forti, transnazionali, ce la fanno e tutti il resto rimane indietro. E allora non si tratta più di intervenire una tantum, ma di ripensare proprio la politica economica.
Ma che vada a ripensare la politica economica, insomma, a noi appare quasi la palissiano, diciamo, dal punto di vista della nostra piccola visione, la piccola analisi. No, vabbè, Giavazzi è quello dell'austerità espansiva, se non sbaglio, giusto?
Sì, infelice che abbia potuto inventare.
L'austerità espansiva, che è quella che ha portato, ad esempio, la Grecia a diventare un paese fallito. Vabbè, comunque, il problema qual è? Adesso mi hai fatto di mente una domanda che può essere anche questa un po' così terra terra, ma è possibile che coloro i quali pensano questa nostra politica economica, nostra a livello mondiale, no? Siano non in grado forse di farlo, o in malafede, mi spiego bene, sono talmente aberranti alcuni meccanismi. Per esempio, il meccanismo per cui appunto si è arrivati al salvataggio di queste banche è il fatto che un economista importante dica: è un'operazione giusta, alla luce di quanto sta avvenendo ormai da quasi 10 anni. Cioè, vuol dire che un certo tipo di analisi o si basa su presupposti sbagliati, o è fatta, diciamo, per raggiungere obiettivi sbagliati. Non so se è chiara la mia domanda.
Come no? Oppure un micidiale mix di entrambe le cose.
Cioè, oppure.
Io penso, da un lato, che lo svolgimento della crisi mette il ceto politico imprenditoriale di governo, di comando, nelle condizioni di non avere più tanti strumenti. Ho l'impressione che siano costretti a rincorrere lo svolgimento della crisi senza elaborare grandi teorie. Fanno quello che possono, tant'è che credo che abbiano rinunciato da alcuni anni, questa è un po' una novità, ad una narrazione rassicurante. Ecco, l'ultima, quella dell'austerità espansiva, era così evidentemente assurda che non è stato possibile sostenerla più di un tanto. Certo, c'è qualcuno che insiste fino alla fine dei suoi giorni, però è evidente che non è così. Siamo prigionieri di questa doppia difficoltà. Da un lato non puoi continuare con l'austerità, parlo soprattutto dell'Unione Europea, cioè del nostro ambito di riferimento, perché non puoi continuare a tagliare la spesa pubblica. Vedevo che il responsabile dei tagli alla spesa pubblica in Italia, anche se credo sia una persona di origine israeliana, insomma, Yoram Gutschel, si vantava del fatto che avesse tagliato 30 miliardi di euro, ma non credo ci sia molto da vantarsi, quindi questo non lo puoi fare. D'altro canto, con i livelli di debito pubblico in relazione al PIL, che sono elevati non solo per un paese come l'Italia, ma per tutti, tutti i grandi paesi del mondo, è impossibile, o almeno è molto difficile, dentro i vincoli dei rapporti di produzione capitalistici, inventarsi qualcosa di più. Quindi sono incapaci, non lo so, anche perché molti di questi sono ai loro livelli il top del top. La malafede, come dire, è un fatto sociale, cioè tu ragioni, tu rappresentante di Banca Intesa, membro del governo, dirigente della commissione che si occupa di questo per l'Unione Europea, sono tutti membri di una stessa classe dirigente oligarchica europea che ragiona in maniera consona a quelli che sono gli interessi della propria classe, e dunque non vanno al di là di quello, e né potrebbero farlo forse.
Quindi volendo concludere con un obiettivo da porsi, che è sempre più evidente, diciamo, man mano che la cronaca ci racconta di queste vicende, eccetera, che il sistema tendenzialmente in cortocircuito, no? Si può dire questo, viene portato artificialmente avanti il sistema, diciamo, economico su cui si basa il nostro mondo, possiamo dire così.
Guarda, io la direi così, insomma, riprenderei quella che ho detto come prima frase, che è un po' una battuta, un paradosso, un po' no, ma lo dico soprattutto per chi non ha rinunciato al tentativo di non soltanto parlare o scrivere, cioè di fare l'intellettuale critico, ma a chi, piccoli o grandi gruppi sociali o politici, si pone anche l'obiettivo di intervenire politicamente. Devi, volta per volta, cercare la contraddizione principale nel loro modo di essere, tirarla fuori e giocarla contro. In questo momento la contraddizione principale mi sembra proprio questa: mentre si continua a dire che non c'è un euro, che non c'è una lira, che non c'è un pezzo di moneta per niente, magicamente tutte le volte che si tratta di dover salvare grandi imprese o banche, i quattrini vengono fuori. Allora questo forse è un punto sul quale si può insistere, cioè avendo un obiettivo forte, unificante, lo nominavo così perché mi sembra sufficientemente rappresentativo degli interessi di una platea enorme di persone, una fortissima riduzione dell'IRPEF sul lavoro dipendente, una richiesta del genere mette comunque il governo e le forze politiche in difficoltà a dover rispondere come hanno risposto fino ad oggi, cioè a sarebbe giusto, perché non possono dire che non è giusto, lo vorremmo fare, peccato che non abbiamo le risorse. Un caso del genere può servire per dire: benissimo, avete tirato fuori altri 5, ma forse 12, ma forse 17 miliardi, poi rispondono sì, ma avevamo già previsto un fondo ad hoc. Bene, fondo vuol dire che ci sono 50 miliardi di euro a disposizione, non credo che si tratti di dividere i lavoratori bancari dai lavoratori di tutti gli altri settori, è giusto salvare tutti i lavoratori, ma è giusto soprattutto che quando un'azienda o una banca non ce la fa ad andare avanti con il proprio business, passa la mano. Tu dicevi nazionalizzazione, siano i lavoratori delle banche e delle imprese quelli che, dopo che la proprietà ha detto io non ci riesco, a dire bene, ci proviamo noi e vediamo se riusciamo ad andare un pochettino avanti.
Bene, grazie Maurizio per la tua disponibilità, per la
grazie
tua chiarezza.
Grazie a voi.
Buona giornata e buon
Ciao,
lavoro.
Ciao, buona giornata.
Ringraziamo l'economista Maurizio Donato e diamo la linea di nuovo alla regia.